I giochi dell'armonia presenta.
Una settimana con Papa Francesco. Un programma di Angela Ambrogetti.
Cari amici, bentrovati, eccoci di nuovo insieme per raccontare i momenti più significativi della settimana appena trascorsa, tra mercoledì e mercoledì, con Papa Francesco. Settimana segnata naturalmente dal breve ma intenso viaggio in Svezia di Papa Francesco, 31 ottobre e 1 novembre, per un importante evento ecumenico e per la messa con i cattolici, la piccola comunità cattolica svedese. Non solo parleremo di questo, ma parleremo anche dell'incontro del Papa, dell'udienza con la cattedra su matrimonio e famiglia dedicata a Giovanni Paolo II della Università Lateranense. E naturalmente però iniziamo oggi con l'Angelus, perché domenica scorsa il Papa ha recitato l'Angelus e poi ha fatto una riflessione. Questa mattina, nonostante sia mercoledì, non c'è stata udienza generale. Nel pomeriggio il Papa invece si è recato a visitare i defunti e in particolare ha celebrato la messa a prima porta. Iniziamo allora con la riflessione dell'Angelus di domenica scorsa.
Il Vangelo di oggi ci presenta un fatto accaduto a Gerico, quando Gesù giunse in città e fu accolto dalla folla. A Gerico viveva Zaccheo, il capo dei pubblicani, cioè degli esattori delle tasse. Zaccheo era un ricco collaboratore degli odiati occupanti romani, uno sfruttatore del suo popolo. Anche lui, per curiosità, voleva vedere Gesù, ma la condizione di pubblico peccatore non gli permetteva di avvicinarsi al Maestro. Per di più, era piccolo di statura e per questo sale su un albero di sicomoro lungo la strada dove Gesù doveva passare. Quando arriva vicino a quell'albero, Gesù alza lo sguardo e gli dice: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Possiamo immaginare lo stupore di Zaccheo. Ma perché Gesù dice «devo fermarmi a casa tua»? Di quale dovere si tratta? Sappiamo che il suo dovere supremo è attuare il disegno del Padre su tutta l'umanità, che si compie a Gerusalemme con la sua condanna a morte, la crocifissione e al terzo giorno la risurrezione. È il disegno di salvezza della misericordia del Padre. E in questo disegno c'è anche la salvezza di Zaccheo, un uomo disonesto e disprezzato da tutti. E perciò bisognoso di convertirsi. Infatti il Vangelo dice che quando Gesù lo chiamò, tutti mormoravano. È entrato in casa di un peccatore. Il popolo vede in lui un furfante che si è arricchito sulla pelle del prossimo. E se Gesù avesse detto «scende tu, sfruttatore, traditore del popolo, e vieni a parlare con me per regolare i conti», ma di sicuro il popolo avrebbe fatto un applauso. Ma qui incominciarono a mormorare. Gesù va a casa di lui, del peccatore, dello sfruttatore. che Gesù, guidato dalla misericordia, cercava proprio lui. E quando entra in casa di Zaccheo dice: oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anche egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Lo sguardo di Gesù va oltre i peccati e i pregiudizi. E questo è importante, dobbiamo impararlo. Lo sguardo di Gesù va oltre i peccati e i pregiudizi. Vede la persona con gli occhi di Dio, che non si ferma al male passato, ma intravede il bene futuro. Gesù non si rassegna alle chiusure, ma apre sempre, sempre apre nuovi spazi di vita. Non si ferma alle apparenze, ma guarda al cuore. E qui ha guardato il cuore ferito di quest'uomo, ferito dal peccato, della cupidigia, di tante cose brutte che aveva fatto questo Zaccheo. E guarda quel cuore ferito e va lì. A volte noi cerchiamo di correggere o convertire un peccatore rimproverandolo, rinfacciandogli i suoi sbagli e il suo comportamento ingiusto. L'atteggiamento di Gesù con Zaccheo ci indica un'altra strada, quella di mostrare a chi sbaglia il suo valore, quel valore che Dio continua a vedere malgrado tutto, malgrado tutti i suoi sbagli. Questo può provocare una sorpresa positiva che intenerisce il cuore e spinge la persona a tirare fuori il buono che ha in sé. È il dare fiducia alle persone che le fa crescere e cambiare. Così si comporta Dio con tutti noi. Non è bloccato dal nostro peccato, ma lo supera con l'amore e ci fa sentire la nostalgia del bene. E questo è... tutti abbiamo sentito questa nostalgia del bene dopo uno sbaglio. E così fa il nostro Padre Dio, così fa Gesù. Non esiste una persona che non ha qualcosa di buono. E questo guarda Dio per tirarlo fuori dal male. La Vergine Maria ci aiuti a vedere il buono che c'è nelle persone che incontriamo ogni giorno, affinché tutti siano incoraggiati a far emergere l'immagine di Dio impressa nel loro cuore. E così possiamo gioire per le sorprese della misericordia di Dio, il nostro Dio che è il Dio delle sorprese.
Due giorni, un giorno e mezzo di visita del Papa in Svezia, essenzialmente per una giornata di incontri ecumenici, preghiera nella cattedrale di Lund la mattina e evento con testimonianza nel pomeriggio a Malm per la commemorazione dei 500 anni della Riforma Luterana. Un appuntamento molto atteso naturalmente dai cattolici che hanno celebrato con il Papa la messa la mattina di ieri della festa di Ogni Santi. Allora iniziamo però dalla conferenza stampa in aereo nel viaggio di ritorno. Il Papa come sempre ha voluto incontrare i giornalisti e ce ne parla Deborah Donnini.
Una visita dedicata alla commemorazione dei 500 anni della riforma luterana, quella di Papa Francesco in terra svedese, un viaggio dal forte sapore ecumenico. Rispondendo in aereo alle domande dei giornalisti sulla Svezia, che dopo una lunga tradizione di accoglienza verso i rifugiati, ora comincia a chiudere le frontiere, il Papa ha prima di tutto ringraziato il paese scandinavo per aver accolto tanti sudamericani nel periodo delle dittature. Francesco sottolinea che la Svezia ha una grande tradizione, non solo di accoglienza, ma anche di integrazione.
Anche in questo la Svezia sempre ha dato un esempio nel sistemare, nel fare imparare la lingua, la cultura, anche integrare nella cultura. In questo delle integrazioni delle culture non dobbiamo spaventarci, perché l'Europa è stata fatta con una continua integrazione di culture, tante culture, no?
Il Papa focalizza due aspetti. Da una parte non si può chiudere il cuore, dall'altra serve la prudenza. E quindi Francesco ritiene che se la Svezia diminuisce la sua capacità di accoglienza, non lo faccia per egoismo, ma perché non ha il tempo necessario per sistemare tutti. Ad una domanda se sia possibile il sacerdozio alle donne nella Chiesa Cattolica, Francesco risponde che l'ultima parola chiara è stata data da San Giovanni Paolo II e questa rimane. Centrale la questione della secolarizzazione che riguarda ormai tutta l'Europa, viene chiesto al Papa se i responsabili siano i governi laici o la Chiesa, che sarebbe troppo timida. La risposta di Francesco è di ampio respiro e si riallaccia dichiaratamente al pensiero di Benedetto XVI. Prima di tutto non è una fatalità. Da una parte rileva, quando c'è la secolarizzazione c'è qualcosa di debolezza nell'evangelizzazione, ma dall'altra c'è anche un processo culturale, quando l'uomo che riceve il mondo da Dio si sente invece tanto padrone di quella cultura da fare lui il padrone di un'altra cultura, cioè vuole prendere il posto di Dio creatore.
Ma io credo che sono queste due cose, no? Un po' la sufficienza dell'uomo creatore di cultura, ma chi va oltre i limiti e si sente Dio, e anche una debolezza nella evangelizzazione, diventa tepida.
Quindi il Papa affronta la questione della tratta. Mi ha sempre commosso, afferma, il fatto che Cristo viene crocifisso continuamente nei suoi fratelli più deboli. Ricorda l'impegno in Argentina di gruppi di credenti e non credenti contro il lavoro schiavo di tanti migranti latinoamericani che arrivavano, di quando si incendiò un'industria e bambini morirono. Infine il Papa loda l'Italia, rilevando che qui si lavora bene nel volontariato.
È una cosa bella che ha l'Italia, no? Il volontariato, e questo è dovuto ai parroci, ma l'oratorio e il volontariato sono due cose che sono nate dallo zelo apostolico dei parroci italiani.
Volontariato e oratorio naturalmente sono una caratteristica anche di molti altri di molte altre realtà cattoliche nel mondo, come anche quella svedese, una piccola comunità, una chiesa di periferia, come ha detto il vescovo Anders Arborelius, e parliamo quindi della celebrazione della messa ieri mattina con l'Angelus. Sergio Centofanti.
La messa con il Papa è stata una grande festa per la piccola comunità cattolica svedese, che ha abbellito la cerimonia con canti di profonda intensità spirituale. Francesco nell'omelia ricorda la santità quotidiana e nascosta di tanti semplici fedeli, una santità fatta di amore per Dio e per i fratelli.
Amor fiel hasta el olvido de sí mismo.
Amore fedele fino a dimenticarsi di se stesso e a darsi totalmente agli altri, afferma, come la vita di quelle madri e quei padri che si sacrificano per le loro famiglie, sapendo rinunciare volentieri, benché non sia sempre facile, a tante cose, a tanti progetti. Ciò che caratterizza i santi è che sono veramente felici.
Hanno incontrato il segreto dessa felicità autentica.
Hanno scoperto, dice il Papa, il segreto della felicità autentica che dimora in fondo all'anima e dalla sua sorgente nell'amore di Dio. Le beatitudini sono la strada di vita che il Signore ci indica perché possiamo seguire le sue orme. Il Papa quindi mette l'accento sulla beatitudine della mitezza.
La mansedumbre è un modo di essere e di vivere che nos acerca a Gesù.
La mitezza, sottolinea, è un modo di essere e di vivere che ci avvicina a Gesù e ci fa essere uniti tra di noi. Fa sì che lasciamo da parte tutto ciò che ci divide e ci oppone e che cerchiamo modi sempre nuovi per progredire sulla via dell'unità. E cattolici e luterani stanno camminando verso l'unità, un cammino che comporta al venirsi incontro un grande cambiamento, e i santi cambiano la storia.
Los santos logran cambios gracias a la mansedumbre del corazón.
I santi, osserva il Papa, ottengono dei cambiamenti proprio grazie alla mitezza del cuore. Con essa comprendiamo la grandezza di Dio e lo adoriamo con sincerità. È l'atteggiamento di chi non ha nulla da perdere, perché la sua unica ricchezza è Dio. Le beatitudini, spiega il Papa, sono in qualche modo la carta d'identità del cristiano, che vive i dolori e le angosce del nostro tempo con lo spirito e l'amore di Gesù.
Bienaventurados los que soportan con fe los males que otros les infliggen.
Beati coloro che sopportano con fede i mali che altri infliggono loro e perdonano di cuore. Beati coloro che guardano negli occhi gli scartati e gli emarginati, mostrando loro vicinanza. Beati coloro che riconoscono Dio in ogni persona e lottano perché altri lo scoprano. Al termine della messa il Papa ha recitato l'Angelus, esortando la piccola comunità cattolica svedese ad essere sale e luce, secondo lo stile di Gesù, con grande rispetto e solidarietà verso i fratelli e le sorelle delle altre chiese e comunità cristiane e verso tutte le persone di buona volontà. Quindi il saluto finale e caloroso con i rappresentanti luterani presenti, l'invito a tutti è quello di continuare gli sforzi per raggiungere la piena comunione.
Alle 2:30 del 31 pomeriggio Papa Francesco si è recato nella cattedrale romanica di Lund per la celebrazione, per una celebrazione ecumenica, una commemorazione dei 500 anni della Riforma protestante, un appuntamento molto significativo, vissuto e organizzato dalla Federazione Luterana Mondiale e dal Pontificio Consiglio dell'Unità dei Cristiani. E di questo ci parla Alessandro Gisotti.
Dio è il padrone della vigna e l'unica cosa che egli desidera è che rimaniamo uniti come tralci vivi a suo figlio Gesù. Il Papa ha sottolineato così il significato più profondo del movimento ecumenico che nella cattedrale di Lund ha vissuto una sua tappa storica. Francesco ha subito voluto evidenziare che la sua visita vuole manifestare il comune desiderio di rimanere uniti a Gesù per avere la vita.
Cattolicos e luteranos. Hemos empezado a caminar juntos.
Cattolici e luterani, ha detto il Papa, abbiamo cominciato a camminare insieme sulla via della riconciliazione. Ora, nel contesto della commemorazione comune della Riforma del 1517, abbiamo una nuova opportunità di accogliere un percorso comune che ha preso forma negli ultimi 50 anni nel dialogo ecumenico. Non possiamo rassegnarci alla divisione e alla distanza, ha ripreso, che la separazione ha prodotto tra noi. Abbiamo la possibilità di riparare ad un momento cruciale della nostra storia, superando controversie e malintesi che spesso ci hanno impedito di comprenderci gli uni gli altri.
También nosotros debemos mirar con amor y honestidad a nuestro pasado.
Anche noi, avvertito, dobbiamo guardare con amore e onestà al nostro passato e riconoscere l'errore e chiedere perdono. Dio solo è il giudice. Si deve riconoscere, ha soggiunto, con la stessa onestà e amore, che la nostra divisione si allontanava dalla intuizione originaria del popolo di Dio, che aspira naturalmente a rimanere unito ed è stata storicamente perpetuata da uomini di potere di questo mondo più che per la volontà del popolo fedele. Tuttavia, osservato, c'era una sincera volontà da entrambe le parti di professare e difendere la vera fede, ma siamo anche consapevoli che ci siamo chiusi in noi stessi per paura o pregiudizio.
Sin duda la separación ha sido una fuente inmensa de sufrimientos e incomprensiones.
Indubbiamente, ha detto con rammarico, la separazione è stata un'immensa fonte di sofferenze e di incomprensioni, ma al tempo stesso ci ha portato a prendere coscienza sinceramente che senza di lui non possiamo fare nulla, dandoci la possibilità di capire meglio alcuni aspetti della nostra fede. Con gratitudine, ha detto ancora, riconosciamo che la Riforma ha contribuito a dare maggiore centralità alla Sacra Scrittura nella vita della Chiesa. Come possa avere un Dio misericordioso? Questa, soggiunto il Papa, è la domanda che costantemente tormentava Lutero. In effetti la questione del giusto rapporto con Dio è la questione decisiva della vita. Lutero, è stata la riflessione di Francesco, ha scoperto questo Dio misericordioso nella buona novella di Gesù Cristo incarnato, morto e risorto. Con il concetto di solo per grazia divina, ripreso, ci viene ricordato che Dio ha sempre l'iniziativa e che precede qualsiasi risposta umana nel momento stesso in cui cerca di suscitare tale risposta. La dottrina della giustificazione, quindi, esprime l'essenza dell'esistenza umana di fronte a Dio.
Este es el testimonio que el mundo está esperando de nosotros.
Questa, ha detto Francesco, è la testimonianza che il mondo sta aspettando da noi. Come cristiani saremo testimonianza credibile della misericordia nella misura in cui il perdono, il rinnovamento e la riconciliazione saranno un'esperienza quotidiana tra di noi. Insieme, ha ribadito, possiamo annunciare e manifestare concretamente e con gioia la misericordia di Dio, difendendo e servendo la dignità di ogni persona. Senza questo servizio al mondo e nel mondo, la fede cristiana è incompleta. Luterani e cattolici, ha concluso, chiediamo il suo aiuto per essere membra vive unite a Lui, sempre bisognosi della sua grazia per poter portare insieme la sua parola al mondo che ha bisogno della sua tenerezza e della sua misericordia.
Sta necessitato de su ternura e su misericordia.
Papa Francesco nel pomeriggio poi del 31 di ottobre ha partecipato all'evento ecumenico, anche questo voluto e organizzato dalla Federazione Luterana Mondiale, e per ancora una volta per essere insieme con tutti i fratelli. Ed è questo è stato un momento significativo nella Malmö Arena, nella cittadina appunto di Malmö, il palazzetto dello sport, e di questo ci parla Deborah Donnini.
L'unità fra i cristiani è una priorità e il cammino intrapreso per raggiungerla è già un grande dono che Dio ci fa. Francesco, in un discorso in spagnolo interrotto più volte dagli applausi, ringrazia il Signore per questa commemorazione congiunta dei 500 anni della Riforma, cattolici e luterani riuniti insieme in spirito di comunione. Il Papa si riallaccia infatti alle quattro testimonianze che hanno preceduto il suo discorso. La prima, quella di una giovane indiana, Pranita, impegnata nelle tematiche ambientali dopo aver visto nel suo paese i disastri causati da inondazioni e cicloni. Quindi Francesco si rifà a quanto espresso dalla testimonianza di Monsignor Héctor Gaviria, direttore della Caritas in Colombia. È una buona notizia, sottolinea, sapere che i cristiani si uniscono per dare vita a processi comunitari e sociali di comune interesse. Molto forte anche la testimonianza di Marguerite Baranchizze del Burundi, che ha adottato 7 bambini e poi con l'inizio del genocidio si è impegnata nella Maison Shalom, un'organizzazione per aiutare i bambini orfani e costruire una generazione in grado di rompere il ciclo della violenza. Infine si richiama la testimonianza di Rose Lokonien, che viene dal sud Sudan e ora vive in Kenya come rifugiata. È un'atleta olimpica del team dei rifugiati. Ha saputo trarre profitto dal talento che Dio le ha regalato mediante lo sport, rileva Francesco. Quindi Francesco ringrazia i governi che assistono rifugiati, profughi e coloro che chiedono asilo.
Per noi cristiani è una priorità salire all'incontro dello desechado.
Per noi cristiani, dice, è una priorità andare incontro agli scartati, perché sono scartati dalla loro patria, ed emarginati del nostro mondo, e rendere tangibile la tenerezza e l'amore misericordioso di Dio che non scarta nessuno ma accoglie tutti. Oggi a noi cristiani viene chiesto di essere protagonisti della rivoluzione della tenerezza.
Protagonizar la rivoluzione della ternura.
La bellezza del disegno di Dio sul matrimonio e la misericordia per le famiglie ferite. Di questo ha parlato il Papa ricevendo la comunità accademica del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per studi e matrimonio. Ce ne parla Sergio Centofanti.
Papa Francesco, senza nominare direttamente l'ideologia gender, parla della necessità di riconoscere la differenza sessuale tra uomo e donna come una ricchezza, riconosciuta tra l'altro proprio dalla cultura moderna.
Per questo è anche molto sconcertante constatare che ora questa cultura appaia come bloccata da una tendenza a cancellare la differenza invece che a risolvere i problemi che la mortificano.
Il Papa ribadisce la bellezza del matrimonio e la vicinanza della Chiesa alle famiglie.
Vicinanza alle nuove generazioni di sposi, perché la benedizione del loro legame li convinca sempre più e li accompagni. E vicinanza alle situazioni di debolezza umana, perché la grazia possa riscatarle, rianimarle e guarirle.
Grazie a tutti voi per averci seguito. Termina così il nostro appuntamento. Rimanete collegati con i programmi della Radio Vaticana.
Avete ascoltato Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.